il divano di spade. Cinema, TV e schermi assortiti.
Benvenuto Michele Serra.
Buonasera alle radiospettatrici e ai radiospettatori. Possiamo andare normali però, che dici?
And
anche se sono le...
Rullo i tamburi.
And the Oscar goes to...
Effettivamente l'abbiamo scampata anche quest'anno, con gli Oscar, basta, adesso ce li siamo messi in tasca. Sì, basta, sono andati, sono finiti. Noi abbiamo anche, tra l'altro, fatto delle previsioni che sono state abbastanza, come si dice, sono successe poi effettivamente, perché... Ad esempio, Natu Natu, la canzone del film di Bollywood, ha vinto il premio come miglior canzone.
Ok.
Anche, insomma, Everything Everywhere All at Once era uno dei nostri cavalli su cui puntare, quindi siamo abbastanza contenti. Io non voglio stare qui a fare l'ennesimo commento, anche perché ormai è passata una settimana, è passata un'era geologica.
Ah, praticamente. È tanto una settimana per il
cinema. Certo, nel mondo dello show business non si sta mica
ragione,
fermi.
Scusa.
Si fanno le cose sul momento, cioè il qui e ora, e poi dopo il passato è passato.
Okay, certo.
Però sono stato contento perché praticamente il giorno dopo, poi lunedì, c'era un sacco di gente che parlava di cinema e questo già mi sembra straordinario. Poi, vabbè, chiaro che c'erano un sacco di commenti là sull'internet che dicevano: ah, ma questa Academy non capiscono niente, che film hanno premiato, non hanno nessuna credibilità. Va bene ragazzi, possiamo dirgli quello che vogliamo, ma... Fatto sta che gli Oscar sono ancora qualcosa capace di catalizzare l'attenzione di un pubblico globale. Non è un caso che le grandi case di produzione spendano veramente migliaia, forse milioni di dollari per promuovere i loro film nei confronti dei giurati dell'Academy. Se non altro perché ci sono film che poca gente magari ha visto in sala, che veramente erano poco conosciuti e che grazie agli Oscar, soprattutto alle nomination ancora più che grazie ai premi, riescono ad arrivare al pubblico. È stato calcolato statisticamente che vincere un Oscar raddoppia il tempo in sala di un film.
Ecco, te lo volevo chiedere cosa comporta.
Sì, allora, sono statistiche un filino più complicate,
Però
facendo una super media di tutto quanto, possiamo dire che rispetto a quello che avrebbe vissuto in sala prima, più o meno raddoppia.
Cioè guadagni il doppio, insomma.
Esattamente.
Okay.
Poi è chiaro che ci sono casi e casi, cioè Titanic vince 150 Oscar, non gliene frega niente perché tanto ha incassato comunque miliardi di miliardi. Ci sono film invece che poca gente ha visto e che dall'Oscar ottengono una grande esposizione ed è comunque tutto a pubblicità gratuita in un certo senso, si paga.
Sì.
Quindi è chiaro che le grandi case di produzione vogliono investire sugli Oscar. Addirittura gli Oscar determinano il calendario delle uscite, cioè molti film che i produttori sanno avere un po' le caratteristiche per gli Oscar, perché è un po' come la canzone da Sanremo,
ci
intendiamo no, in questo senso. Ecco, i film che hanno queste caratteristiche vengono fatti uscire nel momento finale dell'anno o addirittura a gennaio, per cercare di andare sempre più vicini agli Oscar.
Momento clou,
esattamente. Comunque, questo per dire che gli Oscar hanno ancora una loro importanza. Io però vorrei oggi parlare di un film che agli Oscar sicuramente non ci andrà mai, perché per un motivo molto semplice, e cioè che è un film horror, e come dicevamo settimana scorsa, gli horror e film comici gli Oscar non li vincono mai perché c'è un grosso pregiudizio, ma noi invece li amiamo e oggi, dopo Elodie, parliamo di Scream.
Cosa c'è? C'è che mi fa agitare. Cosa ti aspetti se sai già come va a finire? Nascoste dal velo più sottile tutte le mie paure, che anche stanotte si avvolgono su di te. E sono un brivido a volte, ma sto periodo non è facile. Tu vuoi una donna che non c'è, e se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma è già finito male. E se questo era amici, chi perdonami, dimmi come mai. Baby, mi fulmini con gli occhi lucidi, che rumore fa il silenzio alla fine di tutte le nostre telefonate interrotte. Sapessi che ti basta, ma il cuore danza. Per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue. Le cose sono due. Solamente tu, una coltellata ogni parola. Solamente che se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma è già finito. Vino che mi ubriaca, la mia nota stonata, parolacce sotto casa, ah, 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 in questa notte amara, dagli occhi cade il Niagara, mi accorgo ancora di te, e se quest'ora mi cerchi perdonami, dimmi come mai.
Poltroncine di spade. Le novità al cinema.
E giustamente, grazie per l'atmosfera.
Hai visto?
Cinema in sala, nelle sale della Svizzera italiana.
Dove qualche urlo strillo lo posso fare.
Ok, lo fai tu direttamente, no? Perché oggi apriamo il nostro osservatorio horror. Lo sapete, insomma, al Divano di Spade siamo grandi fan degli horror ed è uscito proprio questa settimana il nuovo capitolo di una delle saghe horror, posso dire anche più geniali di tutti i tempi, e cioè Scream. Allora, il film è Scream 6, adesso vorrei dire una cosa di inciso che magari non interessa a nessuno, con un grande colpo di genio hanno scritto 6 proprio nel titolo in numero romano, quindi V-I, no? E poi l'hanno unito al titolo Scream. Quindi, sulla locandina un pezzo di M è insieme al numero romano 6. Perché se ci pensate, la M maiuscola si scrive con una stanghetta che sembra una I, poi un altro pezzo a forma di V, sì, e un'altra stanghetta a forma di I. Quindi V. Sì. E quindi la prima volta che ho visto la locandina del film su internet ho letto Screa Ivi.
Ah.
Poi ho capito che c'era questo bellissimo gioco grafico. Vabbè, anche i grafici si devono divertire. Scusate, no? Questa è una cosa giusto per abbassare l'interessometro. Ma al di là di questo bellissimo logo, nel nuovo Scream ci sono, indovinate un po', un sacco di persone che muoiono male. Siete contenti?
Signora, lo prego, siamo stati aggrediti.
C'è un cazzo di fila qua, ragazzo. Ehi tu, che problema hai?
Che problema vuoi che abbia, Ghostface? Secondo te si capisce qualcosa da questi effetti sonori, Luca? Vagamente?
Del gran dolore.
Secondo voi, perché hanno fatto un nuovo Screen? Cioè, gliel'ha chiesto qualcuno?
No,
ovviamente no. Ma, incredibilmente, anche Scream 5, che è uscito l'anno scorso, è andato molto bene al botteghino. Allora, come voi sapete, Scream è un meta-horror che riflette anche, prende in giro un po' in modo plateale, le regole degli horror. Le
meta?
Regole... Meta-horror, un horror sull'horror, cinema su cinema, questa roba qui. Però, di tutte le regole degli horror che prende in giro Scream, si dimentica di prendere in giro la più importante di Hollywood, e cioè, che non conta poi solo per gli horror, ma per qualsiasi genere di film, e la regola è che se hai fatto soldi una volta, devi provare a farli ancora, possibilmente nello stesso modo.
Replicare.
Se la tua saga produce danaro, sì, il sequel lo devi fare per forza, finché ti arrivano i bonifici devi andare avanti. E appunto, la magia è che Scream continua a incassare sempre a ogni film, che poi i film siano belli oppure brutti, e anche questo Scream 6 è uscito e vedevo ieri è il secondo film più visto nelle sale della Svizzera italiana, è il secondo anche in tutta la Svizzera dietro Creed, e in America ha fatto, signori, 45 milioni di dollari in un weekend, nel primo weekend, quindi due giorni.
Scusa.
Sono cifre che fanno paura, se mi permettete il gioco di parole, in questo momento storico soprattutto. Cioè, è un film che è costato 35 milioni di dollari e che si è già ripagato nei primi due giorni di programmazione. Quindi capite perché Ghostface non morirà mai, che poi in realtà non è vero, Ghostface non morirà mai perché è sempre uno diverso dietro la maschera di Ghostface. Vabbè, insomma, comunque il gioco è capire quale dei tuoi amici è Ghostface, o quali, perché magari anche una cooperativa, più persone. Comunque, insomma, questo è: i soldi servono a tenere vivi anche i pazzi assassini del cinema.
Avevo questo segreto. C'è qualcosa di oscuro dentro di me. Mi ha seguito fin qui. E continuerà a darci la caccia. Corri!
Abbiamo dei trascorsi in comune.
A Scream abbiamo avuto Scary Movie e non è poco.
E allora grazie per l'atmosfera e grazie soprattutto per chi ci scrive, ci manda WhatsApp, ci manda messaggi vocali, insomma.
Sai come si chiama chi ci scrive?
No.
Oscar.
No, dai.
Giuro.
Oscar, ti abbracciamo e ovviamente ti vogliamo qui l'anno prossimo, però dopo la serata del Kodak Theater.
Perché lui dovrà dire The Oscar.
O magari prima, per fare il famoso Toto Oscar. Comunque, Scream 6 è nelle sale della Svizzera italiana. E quando qualcuno ha un'idea rivoluzionaria tipo Scream, è per definizione impossibile ripeterla e ottenere qualcosa di altrettanto rivoluzionario, no? Quindi, prima cosa mettiamoci tutti l'anima in pace, perché non ci sarà mai più un nuovo Scream che sia a livello di rivoluzionario di quello del primo Scream del 1996. Tra l'altro io vorrei ricordare quel genio del regista Wes Craven, che è l'unico regista che è riuscito a far entrare nella storia del cinema non uno ma due grandi horror, perché prima Nightmare e poi Scream, appunto. Quindi no, non ci sarà più nessuno Scream di quel livello, neanche questo Scream 6, anche perché ovviamente dietro la cinepresa non c'è più Wes Craven, perché è morto ormai da qualche anno, però ci sono Matt Bettinelli e Tyler Gillet, due registi che lavorano sempre in coppia, che sono ancora tutto sommato abbastanza degli illustri sconosciuti, ma che negli ultimi anni hanno sfornato diversi horror davvero niente male. Vi consiglio, se siete appassionati del genere, La stirpe del male e soprattutto Finché morte non ci separi, che è il più bello dei due.
Il titolo già.
Ecco, i due, tra l'altro, Bettinelli e Gillet, hanno fatto poi il botto con Scream 5, che è il film che ha fatto appunto capire a tutti quanti che sono bravi. Infatti, un sacco di successo, incassi, produzione contenta, ne facciamo un altro. Ecco, io vorrei però adesso dire una cosa su Scream, anche un po' per toglierci tutto l'intellettualismo che abbiamo addosso. Allora, negli ultimi anni, soprattutto io, negli ultimi anni, non si sa perché, i critici cinematografici, soprattutto quelli americani, si sono fissati che l'horror era diventato una roba raffinata. Cioè, non faceva più solo paura, ma aveva dentro tanti altri temi, le metafore, le raffinatezze. Ah. E allora si sono inventati questo termine che è l'horror elevato, elevated horror, okay. Che è, se ci pensate, un po' come i giornalisti di moda che ti dicono questo è elevated streetwear, che vuol dire praticamente una felpa nera col cappuccio con scritto davanti Givenchy che ti fanno pagare 800 franchi.
Ah, beh, certo.
Questo è il senso.
Di elevato
non è una felpa col cappuccio, è una felpa col cappuccio elevata, nel senso che ha un prezzo molto,
esatto,
molto elevato. Allora, è un discorso che non ha molto senso, né in quel caso, ma non ha molto senso neanche per l'horror, per il cinema. Cioè, non facciamo discorsi di questo tipo, non è che una volta gli horror non erano elevati, cioè non aprite quella porta, è un capolavoro da qualsiasi parte lo giri. Quindi, prendiamo Scream. Scream, al di là di tutti i giochi metacinematografici che ci sono, anche in questo capitolo 6, poi alla fine funziona bene come horror e basta, e anche questo Scream 6. Tra l'altro funziona bene anche come giallo, ma il perché magari lo spieghiamo tra poco, eh.
Questo Ghostface non è come tutti gli altri. Cos'è questo posto?
Un tempio.
Lo attiriamo qui e lo ammazziamo.
Pronto?
Facciamo un gioco.
Ma tu lo sai che sei il decimo che ci prova? Finisce sempre male per lo stronzo con la maschera.
Forse. Ma non c'è mai stato uno come me, Gale.
I'm good.
Eh sì, ricominciamo.
Ma io sono diverso.
Per questo ti sparerò in quella testa. Tu vuoi me? Facciamola finita. Ragazzi.
Questo Scream ha un Ghostface diverso. E quando vi dicono così nei trailer, sappiate che non è vero, è lo stesso Ghostface. Beh, so, più o meno fa le stesse cose del solito, non è che
delusione.
Vabbè, il marketing funziona così, ancora ti devo spiegare queste cose. Comunque, Scream 6, sesto capitolo, è un horror e anche un giallo insieme. Il giallo ovviamente sta nel cercare di capire chi è il killer, chi c'è dietro la maschera, perché come sempre del resto nei vari Scream potrebbe essere chiunque dei personaggi che vediamo sullo schermo, anche più di uno, come dicevamo prima. È chiaro che il gioco è sempre stare a vedere quando appare il killer chi non
manca,
è presente.
Certo.
Bravo, no? È come con Superman, l'uomo ragno, eccetera, eccetera. Poi viene fuori, tra l'altro, che di solito, non faccio spoiler, che Ghostface è sempre quello che sembra più simpatico, più gentile, che poi diventa pazzo. Quindi niente di nuovo, eh. Però il bello è che questi due registi, Bettinelli e Gillette, posso dire che fanno molto ridere come nomi, cioè sembra lo studio notarile di Bettinelli e Gillette. Insomma, a parte questo, loro sono molto bravi a non tradire le famose regole. Le regole sia dell'horror, in questo caso dell'horror slasher, come si dice, che è quel sottogenere dove c'è il mostro che uccide uno dopo l'altro tutti i protagonisti,
come
Venerdì 13, insomma, tutti questi qua sono slasher. Le regole dello slasher e anche quelle del giallo. E poi voi mi dite, beh, bella forza, cioè Scream è un film proprio basato sulle regole. Però arrivati al sesto della serie non è così scontato che si riesca a mantenere la rotta senza deragliare in modo troppo estremo. Il bello, tra l'altro, è che all'inizio del film sembra davvero che i registi vogliano romperle queste regole di Scream, ma poi nel corso dello svolgimento viene fuori che no, questo è un vero Scream con tutte le sue belle cose, cosette al posto giusto. L'horror, che anche, come avete sentito probabilmente dai trailer, è anche abbastanza orripilante, anche a me sembra anche un po' più violento rispetto alla media degli Scream, non so se è una statistica che si può fare. Tra l'altro, se volete ve lo dico, il film è vietato ai 16 anni non accompagnati, questo lo dico per informazione per i nostri ascoltatori teenager.
Che però, saranno fuori a guardarlo nello smartphone.
Ovviamente, vabbè, sì, ci sono dei metodi, ormai siamo nel 2023. Ma vabbè, no, io da piccolo facevo finta di essere più grande. Vabbè, comunque, tornando a Scream 6, film ben fatto, veloce, bello veloce, ritmo, sangue, però anche tutti quei dialoghi, sapete, quelli belli sagaci, quasi un po' intellettuali, poi sul cinema, che sono sempre stati un marchio di fabbrica di Scream, perché parlano di cinema dentro il film. E poi è ambientato a New York, che a me piace sempre, sarà un po' provincialotto, ditemelo, però insomma. Poi, è vero, la rivelazione finale su chi è il colpevole è sempre un po' contorta, sembra un po' appiccicata lì, però in fondo non ha importanza, cioè il biglietto vale il viaggio più che la destinazione e sinceramente, detto che il primo Scream è inarrivabile, questo numero 6 per me è anche uno dei più belli della serie, quindi complimenti a Bettinelli e Gillette.
È troppo alto, non possiamo scendere!
Tieni il respiro e poi aspettami, vorrei un po' risvegliami nel tuo umore come fosse la tua stanza. Rispiegami il motivo di ogni cosa che fai. Vorrei rifare tutto, tornare un poco indietro, lo rifarò più spesso, finché non sembra vero. Non allontanarti dai, ascoltami, ho qualcosa da dire. Trattieni il respiro poi, aspettami, vorrei un po' morire. Resta qui, sei qui che ti senti bene. Guardami, non vedi che ci sei solo tu. Resta qui, sei qui che ti senti bene. Guardami, non vedi che ci sei solo tu.
Ragazzi,
avanti!
È per te.
Non rispondere mai al telefono è la prima regola, naturalmente, di Scream. Lo sapete, inizia sempre con la telefonata. Qualcuno che vuole parlare di cinema o cose di questo genere, non è il caso di rispondere. Ovviamente nel film rispondono sempre. Posso, a proposito di grandi tormentoni, dire una cosa che è un po' un mio cavallo di battaglia e che posso riassumere con viva l'horror. Cioè, Scream 6, come avete sentito, grande successo in mezzo mondo, è l'ennesima dimostrazione che gli horror fanno quello che devono fare, quello che sanno fare, e anche quello che serve al cinema, cioè costare poco e guadagnare tanto. E poi però c'è un altro punto su cui è il caso di riflettere, e cioè cosa vuol dire proprio guardare l'horror quando... Adesso è un bel periodo, ormai abbastanza lungo, in cui il mondo intorno a noi sembra sia diventato sempre un pochino più spaventoso rispetto a come eravamo qualche anno fa. Allora chiediamoci perché la paura è così importante in generale. Il fatto è, come dire, che quando guardi un film horror non pensi alle cose reali che ti spaventano, no? Anche semplicemente le ansie della vita di tutti i giorni. Ti lasci spaventare da cose che sono fantasie. E questo, anche per la testa, è molto più sopportabile. E ti educa in qualche modo, no? E io sto dicendo queste cose non perché le penso io, ma perché anche la scienza è di questo avviso. Pochi anni fa, forse l'anno scorso, se non ricordo male, è uscito questo studio dell'Università di Chicago. Lo so che si dice sempre così, c'è un recente studio dell'università. Però io l'ho letto, sembrava una cosa scientifica fatta vera, nel senso, a Chicago c'è un'università anche abbastanza importante.
Grossa,
e sostiene in pratica che le persone che amano i film horror tendono proprio psicologicamente ad affrontare meglio le crisi, si sentono meno stressate. Io adesso non so come facciano a fare queste statistiche. Questo studio, tra l'altro, è stato condotto nel pieno della pandemia di Covid-19 e ha un po' testato se il fatto di aver visto molti film horror e anche film pandemici in quel caso, cioè che parlavano tipo virus letale, non so, queste robe qui, ecco, se aver visto questi film fosse associato a una maggiore resistenza psicologica nei confronti della pandemia. E quindi, insomma, anche quella cosa un po' morbosa che c'è nel guardare film horror, no? Vedere questi ammazzamenti molto, molto truculenti. Ecco, pare che sia associata a un'idea di resistenza positiva proprio della mente. Quindi i risultati di questa ricerca in pratica sono coerenti con l'idea che esporsi a film spaventosi permette al pubblico in qualche modo di allenarsi ad affrontare situazioni spaventose nella vita reale. Ora... Io mi fido degli scienziati che dicono queste cose. Non sono sicuro che aver visto tutti i vari Romero e compagnia negli anni scorsi mi abbia preparato poi, non so, lo stress di diventare papà, tutte queste cose qui, ma anche, non so, la mascherina, il distanziamento sociale, il lockdown, sono robe che abbiamo vissuto abbastanza poco tempo fa. Però non mi dispiace l'idea di avere una scusa in più per godermi un bell'horror, o anche uno brutto, cioè l'horror serve, noi lo diciamo a quelli che ci dicono, ah sì, no, però io non c'ho voglia di vedere, e invece no. L'horror ci parla di tutte le cose che non vogliamo ma che dobbiamo affrontare, insomma, la paura. Nel mondo, ragazzi, esistono cose meravigliose e cose orribili. Esiste la compassione, esiste la collaborazione tra gli esseri umani, esiste la violenza, va bene, sto esagerando, sto diventando troppo filosofo, però è così. E poi c'è anche una cosa che mi piace molto degli horror, che gli horror spesso hanno un finale, non dico negativo, però un finale che ti mette un po' in dubbio la vittoria dei buoni. Cioè, faccio il classico esempio: il mostro viene sconfitto, ma poi alla fine si vede che apre un occhio, esce la mano da dentro la terra, insomma, e si vede che il mostro potrebbe tornare. E questo è, cioè, le nostre vite sono complicate, le vittorie sono temporanee, e insomma, i film horror ci raccontano queste verità. Quindi, signori, viva gli horror. E questo è quello che avevo da dire per oggi.
My skin, I wake again.
Caro Michele Serra, come ogni buon pranzo, buona cena, arriva anche la frutta.
No, io di solito parlo non solo di cinema in sala, ma anche di serie televisive.
Sì.
Solo che questa settimana non ne parliamo, mi ero preparato un paio di cose da fare, però sta finendo il tempo. No. Ma soprattutto io vorrei anche, come dire, mettere in chiaro che lo streaming è in crisi. Forse torneremo tutti solo a vedere il cinema in sala. Sarebbe bello, vero?
Aspetta, perché due settimane fa dicevi un'altra cosa. No, dicevi che stava un po', no? E gli artisti andavano da un compartimento
esattamente,
all'altro.
Esattamente, no, è ancora così. Però, pur nello strapotere dello streaming di questi anni, inizia a comparire qualche crepa. Soprattutto a livello delle mega conglomerati che ci sono negli Stati Uniti, chiaramente, a Hollywood. E questo perché? Perché tutta la bolla delle cosiddette guerre dello streaming che c'è stata negli anni scorsi sta un po' scoppiando. Ma per quale motivo? Perché semplicemente tutti hanno fatto i conti senza l'oste, cioè senza aver fatto i conti in qualche modo. Produrre audiovisivo, produrre cinema, produrre serie televisive è qualcosa che costa veramente molto. Pensate a quanti contenuti ogni giorno vengono caricati nuovi su Netflix.
Sì.
Pensate a quanta roba produce Amazon Prime Video, Apple TV. Ora, questi grandi conglomerati, ci sono alcuni che hanno le spalle abbastanza larghe da permettersi di usare lo streaming come fiore all'occhiello. Amazon che cosa fa? Ti porta delle cose a casa nei paesi in cui c'è. Però quello è il suo business. In più butta qualche miliardo per la produzione di serie televisive perché non gli fa niente ovviamente al signor Jeff Bezos. Allo stesso modo Apple. Quelli che invece nativi devono produrre contenuti per portare avanti il loro modello di business, adesso iniziano a faticare un pochino. Perché tutti si sono lamentati perché è uscita questa notizia che Netflix non avrebbe più permesso la condivisione delle password? Adesso questa cosa è un po' in fieri,
è rientrata,
sta succedendo, vedremo se succederà, insomma ancora non sappiamo bene come funziona. Però ragazzi, questa cosa loro si sono accorti a un certo punto che non era più sostenibile il loro modello economico. E tutti noi che ci lamentiamo, diciamo, ma come? Già paghiamo l'abbonamento, non possiamo neanche darlo alla mamma, al cugino, insomma, a tutti praticamente, 20 persone.
Sì.
Ma ricordiamoci com'era una volta quando si andava in videoteca, si noleggiava un film, costava come un mese di Netflix che ha dentro un miliardo di cose. Adesso io non voglio fare la pubblicità, dico Netflix per dire un servizio di streaming. Però ecco, questo modello ha cambiato veramente sia la nostra percezione anche del valore di queste opere.
Vero,
cioè
sì.
Venderle a così poco alla fine le svaluta un po'. Chissà che non bisogna aggiustare, non sia necessario aggiustare un pochino questo modello. Speriamo naturalmente di non pagarla noi consumatori, ecco, da quel punto di vista. Però è una cosa un po' più complicata del dire ah, è uno scandalo, ci fanno pagare di più. Questo per dire che lo streaming non è morto, ma ha qualche piccola crepa. Di telefilm invece parleremo più approfonditamente, anche di alcuni piuttosto interessanti, perché è uscita la nuova serie di The Mandalorian, sono usciti molte cose interessanti, ne parleremo meglio però sabato prossimo, sempre alle 18, sempre su Rete3, e quindi arrivederci.
Volentieri. Guarda, ti dedico l'ultima canzone che si intitola L'addio.
No, ma così diventa triste.
No, ma addio all'inglese, arrivederci.
A presto. Ah, ok, I don't know why you say goodbye.
Essere veri quanto può far male, quando non ha concesso litigare, per non deludere le aspettative, dopo 6 anni di diapositive, nel camerino il pianto cola il trucco, restare zitti per non maledirsi, come un silenzio che racconta tutto, la cicatrice quando togli il piercing, davanti al mio cuore c'è una ringhiera, sul tuo che è sempre stato uno strapiombo. Lo sai che mi è piaciuto anche caderci, sì però mica puoi toccare il fondo. Magari è solo questa vita strana, con le valigie sempre mezze fatte. Magari è solo che ci si allontana, se si vuole ciò che si combatte.